Allora, Fucine Mute intervista Laura Morante, presente a Marimetraggio con una retrospettiva. La prima domanda viene un pochino da lontano. Lei ha vissuto in una famiglia di 9 fratelli. Ecco, mi chiedevo questa quotidianità così diciamo affollata, se lei è stata in un certo modo d'aiuto per la sua carriera da attrice.
Per la carriera non lo so, per la vita noi siamo 10 fratelli, quindi... cioè io ho 9 fratelli, ma so. Per la vita sicuramente, la carriera non lo saprei dire, poi non so nemmeno esattamente che cos'è una carriera, ancora devo capire. Però diciamo che i miei fratelli sono per me, io non sono nemmeno una persona molto, non ho moltissimi amici, diciamo, sono una persona abbastanza... non sono una persona molto socievole in generale, e quindi i miei fratelli sono un po' veramente sono fondamentali, sono il mio rapporto, a parte l'affetto, l'amore eccetera, ma sono anche le persone con le quali io realmente comunico, perché non mi riesce così facile con tutti. Mi piace molto guardarla la gente, ma entrare in comunicazione mi è sempre stato un po' difficile. Ho diciamo un passato di timida, ormai penso di aver superato perlomeno in gran parte la timidezza, però qualcosa rimane, cioè nel senso che mi è difficile stabilire un rapporto con le persone, non sono molto, ecco, quindi anche per questo è per me molto importante il rapporto con i miei fratelli, perché con loro non ho ovviamente inibizioni e sono un grande sostegno, sono una grande, per me sono moltissimo i miei fratelli.
Lei è arrivata al cinema passando attraverso il teatro e il teatro di Carmelo Bene, il cui archivio tra l'altro è ospitato qui a Trieste. Può ricordare la figura di Carmelo Bene? Sicuramente un personaggio un po' ruvido e difficile.
Carmelo era ruvido e difficile, nemmeno la parola. Carmelo era proprio un torturatore professionista, però in realtà in un certo modo la gente amava lasciarsi torturare da Carmelo, era questo il gioco, e quindi pochi si sottraevano alla tortura. Diciamo che il rapporto che io ho avuto con lui è stato un rapporto di sfida in un certo modo. Ero giovanissima, non avevo fatto niente, facevo la ballerina di mestiere, e però avevo un carattere abbastanza forte, e in un certo modo Carmelo evidentemente lo apprezzava, si divertiva, cioè questa opposizione che noi così io ero, in realtà non lo subivo, comunque gli opponevo sempre una forza di resistenza, ed era una cosa che evidentemente lo divertiva, perché poi mi ha anche richiamato negli anni. Ho fatto parecchie cose con Carmelo, ho fatto Amleto per la televisione, ho fatto Riccardo III per una lunga tournée in Italia, ho fatto Riccardo III in televisione, ho fatto Il Sad a Parigi, quindi ho lavorato a più riprese con lui. Evidentemente tutto sommato gli ero simpatica, e a me era simpatico lui.
Poi all'inizio degli anni 80 salto nel cinema con Bertolucci e Moretti. Senza voler fare una comparazione, quali sono state le richieste da parte di questi due grandi registi? Proprio all'inizio della sua carriera, tra l'altro.
Le richieste?
Le richieste, sì, da un punto di vista recitativo, quali erano le differenze, se si può fare, senza fare graduatorio ovviamente, o classico.
No, veramente non lo saprei dire. Prima di tutto con Nanni ho fatto 3 film, quindi se ho un rapporto negli anni, insomma, con Nanni ho anche avuto, per quanto si può avere con Nanni un rapporto d'amicizia, ho anche avuto un rapporto d'amicizia, eravamo praticamente coetanei, avevamo sono veramente due cose completamente diverse. Per me Bertolucci è stata proprio la scoperta del cinema, era un uomo che amava il cinema, faceva il cinema con un entusiasmo da bambino proprio, era straordinario vederlo lavorare, straordinario. Invece con Nanni è stato un rapporto di tutt'altro tipo, Nanni come tutti, è quello che in un certo modo è come si presenta, cioè un po' peggio e un po' meglio. Cioè è una persona piena di istinti contraddittori, che può essere buono e cattivo, ma tanto cattivo, poi può essere anche disarmante in certi momenti, può essere generoso e avaro, non nel senso del denaro, ma avaro nel senso della sua, così, della sua, del suo desiderio di aiutare, di venire incontro, di capire. È una persona assolutamente contraddittoria. Io ho passato, lo conosco ormai da quasi 30 anni e ho passato questi 30 anni a fare anche altro, per mia fortuna, ma insomma a detestarlo e ad amarlo alternativamente sempre. Non sono mai riuscita a far pace con i miei sentimenti nei confronti di Nanni. Lo detesto, poi gli voglio bene, poi lo ridetesto, poi gli voglio bene. E questo non si è mai, credo che sarà così per sempre.
Proprio a proposito di Nanni Moretti, c'è questo bellissimo film La stanza del filo. Una domanda molto banale: ma come mai ha avuto così tanto successo questo magnifico, fantastico film? Per quale motivo? Cos'è riuscito a solleticare nel pubblico rispetto alle tante commedie o tragedie italiane?
Prima di tutto,
pubblico italiano e francese, tra l'altro, quindi.
Ma prima di tutto Nanni ha come si dice un suo pubblico, una specie di brand è diventato, che è un po' anche il pericolo, cioè nel senso che il pericolo che tutti corrono quando diventano anche un brand, cioè un pericolo di, c'è qualcosa che può cominciare a serpeggiare, che è una specie di celebrazione di se stessi, che poi diventa una strada chiusa. Nanni lo sa, secondo me, che corre questo pericolo, proprio perché è anche un brand, la gente non va a vedere. Il caso della stanza del figlio è il caso di un film che secondo me è un film globalmente bello, un film bello, ben scritto, sì, è un bel film, con una bella sceneggiatura, un film onesto, un film rigoroso, ma penso che Nanni, perlomeno ora, anche se facesse in Italia, se facesse qualunque cosa facesse, continuerebbe ad avere il suo pubblico. Rischia un po' ogni tanto di diventare l'imperatore della favola, il re della favola di Andersen, perché c'è un pubblico di Nanni che è devoto, qualunque, un po' come è una forma di idolatria anche, cioè Nanni è Nanni, se Nanni dice questo, c'è tutto un pubblico, non so quanto grande, però comunque è un pubblico che esiste, che lo seguirà qualunque cosa lui faccia, e quindi questo è una cosa bella, ma è anche un rischio.
Io ho una nostalgia di questo bellissimo film, Un viaggio chiamato amore, la storia di Dino Campana e della sua fidanzata, diciamo, della sua amante. Ecco, cosa c'è di Laura Morante nella figura di Sibilla?
Guardi, rispondere a questa domanda, ma non per questo film, per qualunque film, è difficile, nel senso che tutte le interpretazioni, in un certo senso, quando sono riuscite, sono comunque un punto d'incontro fra un personaggio e un interprete. Per essere credibile tu devi sempre trovarlo questo punto d'incontro, anche il personaggio che apparentemente è più distante, tu devi trovare un luogo X nel quale lo incontri, altrimenti non sei credibile, quindi deve per forza esistere, ma perché come in ciascuno di noi probabilmente esiste qualunque cosa, bisogna avere la capacità di andarla a cercare quella cosa. Allora qualunque personaggio, anche se io facessi una serial killer, che credo che sia l'ultima cosa che io potrei diventare al mondo, però dovrei cercare con quel personaggio di serial killer, dovrei cercare un punto di incontro, altrimenti la mia interpretazione non risulterebbe credibile.
Allora, l'ultima domanda proprio telegrafica: è più gratificante essere richiamati da un regista o essere chiamati da un regista nuovo?
No, questo già l'ho detto, lei sta citando una cosa che io ho detto, perché la riconosco. Quindi lei la risposta la sa già.
No, involontariamente.
Lei la risposta la sa già, no, perché mi è capitato di dire varie volte che fa piacere essere chiamati, ma fa ancora più piacere essere richiamati.
Vabbè, la ringrazio.
Ovviamente.